File 40 Pagina 296 Le donne dei forni, Tesei e Tiburtino III, 7 aprile e 3 maggio 1944. Durante i 9 mesi dell'occupazione tedesca, la lotta partigiana, come pure la reazione nazifascista, furono dure e senza soste. Ma, come scrive Portelli, dopo l'eccidio delle fosse ardeatine, la lotta più incisiva è un'altra, gli assalti ai forni per la farina e il pane. E la lotta oscura e rabbiosa delle donne romane che protestavano per le misere razioni di viveri concesse da razionamento, oltre alle mille difficoltà quotidiane della mancanza dell'acqua, della luce, del gas. Ha scritto Robert Katz, proteste e manifestazioni nelle quali erano coinvolti migliaia di romani scoppiavano di piazza in piazza, alcune in commemorazione delle vittime delle fosse ardeatine, ma la maggior parte si volsero al grido di pane, l'unico appello che chiamasse la gente in strada. Si era già assistito a incidenti spontanei davanti ad alcuni forni, ma la protesta trovò sostegno, organizzazione e guida da parte delle donne antifasciste romane quando, tra il marzo e i primi di maggio del 1944, la situazione divenne ancora più esplosiva. Gli assalti avvengono al Trionfale, a Borgo Pio, in via Leone IV, dove avvenne una rabbiosa protesta contro la sospensione della distribuzione di patate e farina di latte. Nella stessa strada venne assaltato il forno di Acutis, con il consenso dello stesso proprietario che poi si dà alla clandestinità. Il 1 aprile, di fronte a un forno di via Tosti nel quartiere Appio, una forte manifestazione di donne contro la riduzione delle razioni di pane dà inizio ad una nuova e disperata serie di assalti ai forni. Il 7 aprile tedeschi e fascisti uccidono a sangue freddo 10 donne che avevano invaso il forno Tesei, fornitore delle truppe tedesche all'Ostiense, come scrisse De Simone, che aveva avuto il merito dopo 50 anni di risalire all'identificazione delle 10 vittime. Mentre i nazisti imponevano la chiusura delle persiane del palazzotto d'angolo, le donne catturate, qualcuna riuscì a raggiungere il Tevere, con la faccia rivolta verso il fiume, furono uccise sulla spalletta del ponte, a sangue freddo, con una mossa repentina, come se ammazzano le bestie al mattatoio, da parte di un plotone comandato da un caporale. I corpi delle sventurate furono lasciati per tutta la giornata tra le pagnotte abbandonate e la farina, a mo' di monito. Solo durante la notte fu possibile portarli all'obitorio. Rimane ancora un velo di mistero sull'episodio. Perché non risultano esserci testimonianze e denunce da parte di parenti e familiari, relazioni di testimoni, notizie dai giornali clandestini, rapporti della questura? La ricostruzione degli eventi e l'identificazione delle vittime, infatti, sono state rese possibili solo da elementi di cronaca tramandata oralmente. L'unico elemento biografico certo è quello relativo ad Elvira Ferrante, nata a Carsoli, Aquila, che risulta essere inclusa nell'elenco dei partigiani combattenti. Sullo slargo prima del ponte dell'Industria c'è dal 1997 un bassorilievo con le figure stilizzate e i nomi delle 10 vittime. Una memoria voluta dall'UDI, Unione Donne Italiane, e da Carla Capponi in particolare. Le altre vittime sono Clorinda Falsetti, Italia Ferracci, Esperia Pellegrini, Eulalia Pellegrino, Elettra Maria Giardini, Concetta Piazza, Assunta Maria Aizzi, Arialda Pistolesi, Silvia Logreolo. Accanto ai loro nomi doveva esserci quello di un'altra donna, uccisa nello stesso luogo il giorno precedente, ma di quell'ennesimo tragico evento non è rimasta traccia. Il 3 maggio, dalla parte opposta della città al Tiburtino III, costituito da una serie di caseggiati popolari, ora a pochi metri dalla stazione Santa Maria del Soccorso della linea B, un gruppo di donne ritornava alle proprie abitazioni con le sporte piene di pane, prelevato dopo l'assalto ad un forno. Furono bloccate dai militi della PAI all'altezza dell'attuale via dell'Erpice, intervenuti per disperdere la folla di donne. Davanti al rifiuto delle donne di abbandonare il prezioso carico, i militi della PAI cominciarono a sparare e uno di loro colpì a morte Caterina Zimpolino Martinelli, che abitava nelle immediate vicinanze. La donna, madre di 6 figli, cadde tenendo in braccio la figlia più piccola, che rimase per tutta la vita invalida. Una dedica epigrafica, dettata dal poeta e partigiano Mario Socrate, scritta su di un semplice cartone, comparve il giorno dopo sul marciapiede ove Caterina cadde. Qui i fascisti hanno ammazzato Caterina Martinelli, una madre che non poteva sentir piangere dalla fame tutti insieme i suoi 7 figli. I figli erano comunque 6. Radio Londra esaltò il coraggio delle donne romane, che come Caterina seppero assolvere degnamente, anche a costo della vita, il loro compito nella lotta contro i tedeschi e i fascisti. Gli storici e le cronache ufficiali citano il 6 aprile come il giorno del tragico evento. Per la Capponi, Mario Socrate e Cesare De Simone, esso si verificò invece il 3 maggio, mentre per i familiari di Caterina, le figlie e il nipote, la data esatta sarebbe quella del 2 maggio. La prima lapide venne posta nel 1995 all'esterno del Circolo Arci, su iniziativa di un gruppo di giovani del quartiere, mentre la seconda, quella ufficiale, è stata posta a fine aprile 2000 su iniziativa del collettivo Giovani Comunisti Dante di Nanni, sul luogo esatto dove fu uccisa la povera donna. I romani del Monte Tancia, 7, 9 e 12 aprile 1944. Sin dai giorni successivi all'8 settembre, la Sabina fu teatro dei primi atti di sabotaggio, concentrati essenzialmente sulla linea ferroviaria. Il più significativo avvenne il 14 settembre allo scalo di Poggio Mirteto, per opera della Brigata Autonoma Stalin, facente parte del raggruppamento Monte Soratte, con l'ausilio dell'esperto Giorgio Labò, contro un treno carico di munizioni. Lo scoppio coinvolse un deposito di esplosivi da miniera e distrusse il treno presidenziale di Mussolini, parcheggiato in stazione. La zona fu teatro di una sempre più massiccia ed organica azione partigiana, con sistematici attacchi agli automezzi e ai numerosi depositi. In particolare, nella zona di Poggio Mirteto del Monte Tancia, dall'1 al 20 aprile operarono attivamente le bande d'Ercole, Strale e la Stalin. Quest'ultima era costituita da giovani romani renitenti alla leva e al reclutamento obbligatorio, partigiani sfuggiti alla segnalazione delle spie e alle retate nelle borgate, come i fratelli Bruni, Sangalli e Orsini, combattenti di Tor Pignattara. L'inserimento dei romani tra le formazioni sabine nacque dopo una serie di incontri tra comunisti e antifascisti locali e rappresentanti del PC romano. Alla fine di marzo, Adele Bey, una donna di Tor Pignattara, li andò a trovare. «Sono venuta soltanto per vedere se state bene. Non eravamo tranquille, noi donne di Roma. Sono qui per assicurarmi che nulla vi manchi quassù del necessario», portando loro sigarette e tabacco, e poi, prima di andarsene, raccolse le lettere da consegnare ai cari lontani. La presenza e la pressione partigiana era così efficace da indurre il comando tedesco ad effettuare un rastrellamento su vasta scala, eseguito dalla divisione SS Brandenburg del colonnello Ludwig Schanze e dal reparto della Guardia Nazionale Repubblicana nella notte tra il 6 e il 7 aprile. Nessuno si aspettava un'azione a così largo raggio e con tanto spiegamento di forze. Alle 4 le sentinelle partigiane di Vedetta sul Tancia dettero l'allarme e fu subito predisposta la difesa, formata da 10 uomini, dislocate su tutte le vie d'accesso. Una parte dei partigiani, che conoscevano le asperità e i sentieri più sicuri, riuscirono a sganciarsi dallo scontro e a defilarsi, mentre il gruppo dei Bruni aveva l'ordine di ripiegare verso Roccafiano ad ovest, ma sbagliò sentiero e restò imbottigliato al colle Sant'Erasmo in località Arcucciola. Di guardia quel giorno c'era il compagno Miro, al quale fu detto di cessare il fuoco e ritirarsi. Preoccupati perché non lo vedevano arrivare, Miro aveva sparato l'ultima raffica della mitragliatrice russa e si era allontanato attraverso un sentiero diverso. Ritornarono indietro sulla cima dell'Arcucciola, ma si trovarono davanti un numero impressionante di nemici saliti dal versante di Salisano. Lo scontro fu inevitabile. Il nucleo partigiano affrontò i tedeschi con grande coraggio, ma il numero dei nemici e la scarsità di munizioni determinarono la loro fine. I patrioti locali Domenico del Bufalo, Giacomo Donati, i romani Nello Donnini, Alberto Di Battista, Giordano Sangalli, già membro dei GAP centrali, e i fratelli Franco e Bruno Bruni, sempre vicini, che insieme caddero eroicamente, perirono nei combattimenti. Bruno, in particolare, in procinto di essere catturato, roteando il fucile come clava, con sublime fierezza, si difese dai nemici che lo serravano più da presso. Venne ferito gravemente e finito con un colpo di pistola alla nuca. Questa è l'epopea dei romani sul monte Tancia, che seppero mantenere il giuramento fatto alla loro piccola ma gloriosa bandiera, combattere, se necessario, fino al sacrificio della propria vita. Adele Bei. Alcune notti dopo, il coraggioso parroco di Bocchignano, Don Igino Guidi, incurante delle minacce naziste che impedivano la sepoltura dei patrioti dell'Arcucciola, con l'aiuto di alcuni contadini, raccolse le salme, seppellendole provvisoriamente sul posto. Domenica 3 ottobre 1944 si svolsero a Poggio Mireteto le solenni onoranze funebri per le vittime e le bare dei romani furono poi portate al Verano. Nel pomeriggio di quel fatidico e tragico 7 aprile, le SS del Brandenburg e le GNR, sempre nell'ambito della massiccia operazione antipartigiana in Sabina, catturarono sul versante di Rocca Antica due ex prigionieri alleati e un ventenne romano. Mentre i due soldati alleati venivano portati dapprima a Rieti e poi avviati al campo di concentramento in Germania, il giovane Leopoldo Orsini, perito elettrotecnico di Tor Pignattara, venne consegnato ad un maresciallo tedesco e a due militi fascisti. Il gruppo mi passò davanti ed il povero giovane si raccomandò proprio a me perché lo salvassi. Non potendo fare niente, cercai di rincuorarlo ed egli allora manifestò l'intenzione di confessarsi. Gli fu permesso di avvicinarsi ed io concessi l'assoluzione. Don Guglielmo. Leopoldo fu ucciso con tre colpi di pistola alla nuca sul muro di cinta di una villetta. Terminata l'esecuzione, il caposquadra fascista esclamò con tono enfatico e soddisfatto al capitano tedesco: «Giustizia è stata fatta». Il padre di Leopoldo, alla macchia nei boschi di Rocca Antica, sfuggì all'arresto. Nei giorni seguenti, i nazifascisti si dettero al saccheggio e alla distruzione di tutta la contrada. Sventrarono donne e bambini, anche una bimba di 18 mesi. In totale le vittime civili furono 65, oltre a tre partigiani locali trascinati e fucilati a Rieti. Il 9 aprile venne fucilato alle fosse reatine insieme a 14 patrioti di Poggio Mirteto Giuseppe Felici, studente di ingegneria e allievo ufficiale dell'aeronautica residente alla Garbatella, che aveva partecipato e si era distinto nella difesa di Roma. Successivamente fece parte dei GAP centrali che furono sciolte per ordine di Calamandrei ai primi di febbraio del 1944 e quindi venne inviato in Sabina. Amilcare Baldoni, di 60 anni, residente a Monte Sacro, era il capo del nucleo partigiano di Vacone Sabino. Egli venne scoperto nella sua abitazione di Vacone e lo costrinsero a confessare i nomi degli altri componenti il nucleo clandestino. Non cedette alle minacce e venne ucciso nella sua camera da letto il 12 aprile. Dopo la liberazione, i suoi due fratelli fecero delle esplicite accuse nei confronti di un vice brigadiere della milizia stradale per aver collaborato con i tedeschi alla scoperta del nascondiglio di Amilcare. Donnini di Battista hanno una loro memoria, posta dai compagni presso le loro abitazioni di Viale Regina Margherita. Sangalli, i fratelli Bruni e Orsini, come abbiamo visto in precedenza, sono menzionati nella memoria collettiva di Piazza della Marranella. Franco Bruni, in particolare, è dedicato un monumentino con epigrafe presso l'Istituto Tecnico Galileo Galilei, che lo vide studente. Infine, il nome di Baldoni compare nell'epigrafe dei martiri di Monte Sacro e Val Melaina. In favola, 7 aprile 1944. Tra i partigiani che si distinsero fuori del contesto della capitale, una particolare menzione va fatta per Marcello, Pietro e Duilio Favola, San Lorenzini caduti nella strage di Leonessa, loro cittadina d'origine, avvenuta il 7 aprile, venerdì di Pasqua. La storia della resistenza nel Reatino e nella zona di Leonessa in particolare è molto articolata e qui ne viene data una sintetica rievocazione. Intorno alla cittadina operavano alcuni distaccamenti della Brigata Gramsci, particolarmente attivi nell'attaccare presidi fascisti e nel compiere atti di sabotaggio contro le vie di comunicazione. Il commissario prefettizio di Leonessa, dopo aver chiesto per telefono al prefetto di Rieti di inviare rinforzi per una buona rappresaglia, partì per il capoluogo, ma fu intercettato, interrogato e fucilato sul posto dai partigiani. A Leonessa piombarono immediatamente 200 soldati, tra tedeschi e repubblichini, che si trattennero 5 giorni senza eseguire alcuna operazione e lasciarono sul posto un presidio di 23 uomini. Il loro comandante bandì un ordine per l'arruolamento nella RSI dei giovani di leva 1922-1925, ma senza esito. Anzi, il bando convinse i giovani più animosi a raggiungere i partigiani della Gramsci sulle montagne. Anche il presidio fascista decise quindi di abbandonare la zona, ma fu disarmato dai patrioti che il 16 marzo presero possesso di Leonessa e di altri centri abitati, limitandosi ad ammonire e a tenere sotto sorveglianza i più attivi collaborazionisti. Il 18 venne costituito il CLN locale per governare il territorio, mentre dal punto di vista militare il 26 marzo una squadra partigiana coadiuvata da volontari ternari attaccava il presidio tedesco di Colletea nei pressi di Morro Riatino e ne catturava i militari. Il 30 marzo iniziarono massicce operazioni di rappresaglia. Circa 10.000 uomini appartenenti alle divisioni Sardigna, Göring, all'SS e a formazioni repubblichine, appoggiati da cannoni, mortai e mitragliatrici pesanti, puntarono a raggiera su tutta la zona occupata dai partigiani della Gramsci, compresa tra Arrone, Rivo d'Utri, Leonessa e Norcia. A contrastare questa forza vi erano numerosi ma mal armati gruppi della Brigata Gramsci, della divisione Garibaldi, dei battaglioni Tito dei partigiani slavi, impossibilitati a far fronte al nemico, se non con azioni di guerriglia e colpi di mano. In pochi giorni furono arrestate centinaia di persone e numerosi furono i fucilati sul posto. Oltre alla fucilazione di alcuni partigiani il giorno precedente, il 2 aprile, a Villa Carmine, 6 partigiani, tra i quali Marcello Favola, vennero ferocemente torturati. Furono loro cavati gli occhi, poi fucilati e sepolti in una fossa comune. Nella notte del 5, 30 tedeschi uccisero 13 persone. I nazisti erano guidati dalla belva Rosina Cesaretti di sigillo di posta, la cui efferatezza è ricordata ancora oggi dai residenti di questa frazione sulla Salaria. Essa fece uccidere persino suo fratello mutilato e avrebbe fatto trucidare pure sua cognata incinta, se un ufficiale tedesco non fosse intervenuto. L'epilogo avvenne il 7 aprile, quando gli ultimi reparti tedeschi stavano per lasciare Leonessa. Alle 10.30 arrivarono 15 tedeschi cappeggiati dalla Cesaretti. Dopo aver issato sull'edificio comunale il gagliardetto con il teschio, i nazisti effettuarono rastrellamento casa per casa. Le 23 persone arrestate, inclusi 2 membri del CLN locale a gruppi di 5, furono condotti fuori dal paese e uccise a colpi di mitraglia. Tra esse i 2 Favola, Pietro e Duilio, cugini di Marcello, oltre a 4 compagni di lotta. La tragica onda lunga della strage di Leonessa si esaurì il giorno stesso con la fucilazione di 2 persone a Valle Lunga e il 10 aprile con l'uccisione di 15 partigiani, tra i quali 3 di Leonessa, presso l'aeroporto di Rieti. I 51 caduti di Leonessa sono ora ricordati, la patria intera vi esalta, insieme ai morti in combattimento dispersi, da un monumento posto sulla collina prospiciente la cittadina e nel 1999 restaurato e recuperato a cura delle amministrazioni provinciali di Rieti e Terni dell'ANFIM. Il luogo è divenuto il Parco della Rimembranza della Resistenza. Ma al pari di altri tragici episodi della nostra Resistenza, legati al ruolo diretto del clero nella costruzione della memoria divisa, anche in quello della strage di Leonessa in provincia di Rieti, dove fu ucciso anche un prete resistente, Don Concenzio Chiaretti, nella popolazione esiste una frattura tra la memoria dei ribelli, cioè delle vittime, e la memoria dei partigiani, cioè la Brigata Gramsci. Parisella. Virgilio Bianchini, 6 maggio 1944. In piazza Garibaldi a Narni c'è una grande epigrafe con i nomi dei 19 caduti della Brigata Garibaldina Antonio Gramsci, battaglione Giovanni Manni, che operava in una zona tra Narni, Stroncone, Greccio e Confini. Il battaglione si era costituito il 5 febbraio 1944 Virgilio si era arruolato nella brigata il 25 settembre 1943 per combattere il nemico tra le montagne umbre, dopo essere stato costretto ad abbandonare Roma occupata. La lapide di Narni fu apposta dai compagni in ricordo di coloro che tra i primi caddero per la libertà, a indicare gli eventi che ebbero l'epilogo tra il 13 aprile e il 12 maggio 1944. Tra la Flaminia e la Salaria, in quella zona tra la Sabina Reatina e il lago di Piediluco, i gruppi partigiani costituivano una spina abbastanza fastidiosa per le truppe tedesche a causa di colpi di mano, sabotaggi e attacchi ai convogli nazifascisti. Così, in quel giorno di metà aprile, un battaglione del Göring, appoggiato da un contingente della milizia repubblichina, iniziò il rastrellamento della zona intorno al Monte San Pancrazio, dove i partigiani accerchiati opposero una canita quanto vana resistenza. Nella battaglia lasciarono la vita il soldato statunitense George Blaschet, ricordato altrove come Plaschet, e i partigiani umbri Umberto Pettini, Vincenzo Mauri e Terzilio Poggetti. Gli altri componenti del Manni, che presidiavano un'altra zona dell'Alta Sabina, raggiunsero il San Pancrazio alla ricerca dei sopravvissuti, per poi disperdersi per evitare il rastrellamento. Il 12 maggio, come ricorda il partigiano Gaetano Menichelli nel suo diario, gli uomini del Manni scesero a Stroncone per procurarsi un po' di cibo. Qui appresero che poche ore prima alcuni fascisti avevano sorpreso due partigiani, li avevano feriti e poi uccisi a pugnalate. A tale notizia essi accorsero sul posto e trovarono i corpi di Cario, non identificato, e del Romano, cioè Virgilio Bianchini. Pagina 304.